Conoscete questa statua? Cosa rappresenta, bambini? Uno sgambetto. Allora, questa è una statua, è una scultura che si trova a Oslo e che si intitola Attenzione allo sgambetto. È un'immagine che mi è piaciuta perché racchiude un po' il senso del messaggio centrale di quello che andrò a dire. Lasciala pure. Da piccolo mi ingegnavo a fare trappole per catturare animali più o meno piccoli e mi divertivo, ma non solo, mi divertivo anche a fare delle trappole per compagni di gioco, per mia mamma, mia sorella, mia nonna, usando corde, palloni, buchi ben mimetizzati. Sì. E mi ricordo che in un caso di questi mia nonna si è inciampata, è entrata proprio dentro questo buco, rischiandosi di far male. E lo stesso giorno, andando nella vigna, 2 o 3 chilometri da casa loro, mi ricordo che continuava a dirmi: ma ti rendi conto di che cosa poteva succedere? Che potevo farmi davvero male? Mi inciampavo, mi facevo veramente male. E io ricordo ancora quanti insegnamenti in quel tragitto di strada ho ricevuto, diciamo quando ero piccolo, quando avevo più o meno la vostra età, e camminando in quella strada che voi sapete, quanti insegnamenti ricevevo in quel tratto di strada. E il contesto che leggeremo oggi è un contesto simile. Gesù è insieme ai suoi discepoli e si sta recando a Gerusalemme, dove poi morirà, e in quel tragitto di strada insegna ai suoi 12 seguaci, dà degli insegnamenti, sfruttando che cosa? Quello che vede intorno, le persone che incontrano, i discorsi che vengono fuori o le esperienze fatte in precedenza. E uno di questi insegnamenti, appunto, lo troviamo in Luca 17, da 1 a 5, che adesso vi leggo. Ripeto, il contesto è Gesù che sta andando verso Gerusalemme. Gesù disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali. Ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca, riprendilo e se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te, perdonalo. E ti dice: mi pento, perdonalo. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. E il Signore disse: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. Vedremo insieme 3 frasi dette da Gesù, che ho appena letto nel brano di Luca. È impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. State attenti a voi stessi, e se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare. La prima frase, è impossibile che non avvengano scandali, sembra collegarsi a tutto il contesto dell'etica del regno che Gesù ha insegnato e ha ripreso i farisei per il loro pessimo esempio, essendo guide del tempo, per la loro avarizia, per la loro infedeltà, incoerenza. E per capire bene questa frase, è impossibile che non avvengano scandali, è necessario definire cosa la scrittura intenda per scandalo. Cos'è uno scandalo? Qual è il suo significato? Pensate a quando vi siete inciampati in uno scalino, in un buco tipo quelli che facevo io, in una corda messa, in un laccio, in un qualche cosa al buio che vi ho ostacolato e che vi siete inciampati e siete caduti magari. Ecco, il significato della parola scandalo in greco è proprio questo: trappola, inciampo, un ostacolo, un impedimento che si mette sulla via per qualcuno per farlo cadere. È un po' come il grilletto per far scattare la trappola che imprigiona il malcapitato. Questo è un po' il concetto. Come cosa non è uno scandalo? Sovente, e ieri sera stavamo giocando a memory con i bambini, e a un certo punto Sofia dice, sbagliando la scelta delle due coppie, dice, che scandalo! Io pensando a quello che devo dire stamattina, ho detto, beh, non è proprio il significato. Lei l'ha detto perché ha sbagliato a scegliere la carta, non ha trovato la coppia. Ma sovente utilizziamo delle parole senza dargli il senso giusto del termine. A volte è una consuetudine, diventa un linguaggio comune, però stiamo attenti perché alle volte i significati delle parole che diciamo non sono poi quelli che realmente hanno. E sovente il termine scandalizzare è usato a sproposito, diventando spesso un abuso spirituale. Faccio degli esempi. Se ti vesti così, se ti fai il piercing al naso, il buco nel naso, se segui la moda, se ti tagli i capelli in quel modo, sei di scandalo. Ma è davvero così? È davvero così? Se quel fratello si fa 6 buchi nel naso, è veramente uno scandalo per me? Io pensando a lui mi fa un po' pena quando penso che sia raffreddato, perché non so bene come funzioni. Però è veramente uno scandalo sul mio cammino? È un inciampo? È qualcosa che mi fa cadere e mi fa peccare? Considerato il serio avvertimento di Gesù, guai a chi scandalizza, dobbiamo cercare di capire davvero che cosa significa scandalizzare. Sono forse gli aspetti esteriori a farci cadere nel peccato? Potrebbe anche essere. O sono piuttosto, sicuramente, tutti quegli atteggiamenti, quei comportamenti, quei modi di parlare, di pensare, che non rispecchiano Cristo, che ostacolano e fanno cadere chi è in cammino? Con questo non sto dicendo che dobbiamo farci tutti i piercing, al naso o all'ombelico, e neanche che dobbiamo seguire o non seguire la moda. Io credo che come figli di Dio la cosa importante che dovrebbe regolare la nostra libertà, appunto di discepoli, è proprio quella di fare tutto per la gloria di Dio. Questo è il nostro paragone, questo è il nostro canone, questo è il nostro metro, la nostra misura. Fare tutto alla gloria di Dio. Per cui vediamo qualche esempio che la scrittura ci offre degli scandali. Allora Gesù, la scrittura ci offre l'esempio positivo. Gesù è un esempio positivo di scandalo. Perché? Perché c'è scritto che Gesù è la pietra d'inciampo per coloro che rifiutano di credergli e che rimangono sotto giudizio di Dio. Gesù, crocifisso, era scandalo per i giudei e pazzia per gli stranieri. Ma nel contesto che abbiamo letto di Luca, la parola scandalizzare ha a che fare invece con inciampare, far inciampare, ostacolare, far inciampare chi è in cammino. Per cui vediamo qualche esempio, sempre dalla scrittura, di qualche esempio negativo di scandalo. Vi ricordate che Israele doveva essere la luce per le nazioni pagane intorno? Ma vi ricordate quando Davide peccò con Bathsheba? C'è scritto che il suo peccato fu motivo di bestemmia del nome del Signore. E in Romani 2:24 il pessimo esempio e l'incoerenza dei giudei portava a bestemmiare Dio tra gli stranieri. Ecco lo scandalo, ecco la trappola. Portavano a bestemmiare il nome di Dio tra gli stranieri. E Paolo in 1 Corinzi 10:31-32, a proposito di mangiare le carni sacrificate agli idoli, dice: mangiate, bevete, ma fate tutto alla gloria di Dio, per non essere di scandalo a chi? Ai giudei, ai greci e alla Chiesa, affinché siano salvati. Torniamo al testo. Vediamo gli esempi di Gesù. Vediamo gli esempi che ha fatto Gesù. Gesù, il maestro, nel brano letto, illustra ai discepoli due casi in cui c'è il rischio di essere di scandalo per chi è in cammino. Il primo, Gesù dice, badate a voi stessi, state attenti, per dirlo in parole nostre, di fronte al fratello che pecca. Perché? Dov'è lo scandalo? Dov'è la trappola? Dov'è lo sgambetto per quel fratello? In questo caso lo scandalo è lasciarlo nel suo peccato, è non interessarsi del suo stato, è non andargli incontro per fargli capire che sta facendo qualcosa di sbagliato di fronte al Signore. Io sinceramente, non so voi, ma per me è molto più facile lasciar perdere, dire vabbè, in fondo si aggiusterà. Ma se lui non lo capisce, lo scandalo, l'inciampo, la sua caduta è provocata da me, è provocata da te. Quando lui non capisce di star sbagliando e non vede il suo peccato, magari lo vede e lo vedo anch'io, lo vedi anche tu, e non facciamo nulla. Gesù sta dicendo, badate a voi stessi perché se non lo aiutate, lui si inciampa e cade. E se non si accorge del male che sta facendo davanti a Dio, e io non faccio nulla, io divento complice. E Gesù dice, se si ravvede, perdonalo. Ora non è che dobbiamo andare in giro a cercare i peccati dei nostri fratelli e sorelle per dire, ah, ti devo riprendere. Non è quello il concetto. Ma quando vediamo che qualcuno non ci arriva da solo, andiamogli incontro. Perché noi dobbiamo badare noi stessi e non essere di scandalo per lui, non essergli quella pietra di inciampo che vede il male ma non fa niente per dargli una mano in modo tale che possa continuare il cammino. Poi il secondo esempio che Gesù fa, dice, state attenti a voi stessi di fronte al fratello che pecca contro di te più volte. Ok, dove si può essere di scandalo in questo caso? Allora, se il fratello pecca contro di me, viene da me e mi dice, mi pento, cosa facciamo noi? Cosa dovremmo fare noi? Perdonarlo. Bene. Se pecca di nuovo e viene di nuovo da noi e ci dice, mi pento, cosa dovremmo fare noi? Perdonarlo. Se viene una terza volta che sta peccando contro di noi e ci pente, noi cosa dovremmo fare? Bastonarlo. Questo sarebbe quello che mi verrebbe da fare. La terza volta che un fratello pecca contro di me, dov'è lo scandalo? Dov'è lo sgambetto in questo caso? In questo caso la sua caduta è provocata dal fatto che io sto mostrando, non perdonandolo, un cristianesimo diverso da quello che Gesù ha fatto vedere a me, dove Dio mi perdona ben più di 7 volte al giorno, perlomeno a me. A voi sicuramente no, ma a me sicuramente sì. Molte volte siamo portati a pensare che solo chi non crede possa essere di scandalo, quindi di far inciampare le persone. E in parte è anche vero. Pensate a tutte le leggi inique che portano a evadere le tasse. Parlo di me, che è un peccato. Pensate a tutte le volte che vengono trasmessi dei messaggi sbagliati, facendo passare il male come bene. Pensate a tutti i messaggi pubblicitari. Ho visto, questa ve la devo raccontare, ho visto la pubblicità di una canna da pesca, ed ecco che spunta la modella di turno, dove l'unico risparmio fatto per la realizzazione di quella campagna pubblicitaria, sapete dov'era? Sul costume della modella. Pensate al gioco d'azzardo, siamo bombardati da, basta non esagerare, dicono loro, ma Gesù dice loro, guai a voi, perché così state facendo cadere qualcuno. Questa però è solo una parziale realtà. Pensiamo invece, arriviamo a noi, a tutte le volte che io, che tu, che noi siamo stati di scandalo, che abbiamo fatto quello sgambetto a chi era in cammino. Ad esempio, tutte le volte che io ho irritato i miei figli portandoli alla ribellione, che è un peccato. Tutte le volte che non ho amato mia moglie e che magari l'ho scoraggiata o l'ho esasperata portandola a non rispettarmi, che è un peccato. Tutte le volte che tu non hai amato tuo marito portandolo a peccare coi pensieri, con le parole, con i modi di fare, che è un peccato. Tutte le volte che con il dono dello scoraggiamento abbiamo impedito a un fratello o una sorella di servire Dio, allontanandolo da Lui. Tutte le volte che con il nostro modo di fare superficiale, pensate al parlare, a un continuo parlare con battute maliziose, con doppi sensi, che chi ascolta non è portato a pensare alle cose buone, al bene o alle cose onorevoli, che è un peccato. Quindi stiamo tentando il fratello, lo stiamo portando ad inciamparsi. Oppure tutte le volte che viene sminuito una persona, svalutata una persona, o ad esempio il sesso femminile. Ah vabbè, ma tanto in questo caso qui si tratta solo di... sto scherzando, non è poi così grave. Chiediamoci quanto queste superficialità possono avere conseguenze sul modo di pensare e sul modo di agire di chi ci ascolta, di chi ci vede, di chi ci guarda. E quanto questi miei atteggiamenti scandalosi possono davvero portare a cadere qualcun altro nel peccato. Ogni volta che la vita di un figlio di Dio non rispecchia Cristo, nella pratica e nei principi, rischiamo di essere di scandalo perché siamo incoerenti. E rischiamo davvero di essere quell'inciampo e una trappola che scatta facendo del male agli altri. Chi sono le vittime? Chi sono le vittime? Le vittime sono tutte le persone, sicuramente. Abbiamo visto greci, giudei, la Chiesa, gli stranieri. Ma nel contesto di Luca, le vittime soprattutto sono coloro che sono in cammino con Gesù. Sono coloro che credono in Lui e in particolare quei discepoli, quei figli suoi, dalla fede debole, dalla fede influenzabile, da modelli sbagliati. Vulnerabili come può essere un bambino, Gesù fa l'esempio del bambino, non solo per dire questi piccoli, ma queste persone che sono fragili, come il bambino come esempio di fragilità, che può essere influenzato da tutti i fattori esterni e soprattutto da esempi sbagliati che possiamo dare. Credo che il solenne avvertimento, guai a coloro per colpa del quale avvengono gli scandali, sia proprio in relazione all'importanza e al valore che ogni figlio di Dio ha ai suoi occhi, agli occhi del Padre. Noi siamo preziosi, i suoi figli sono preziosi ai suoi occhi perché valgono il prezzo pagato di Gesù sulla croce. Capite per adesso la ragione per cui Gesù fa quel severo ammonimento? Per la responsabilità che possiamo avere di far cadere anche uno solo di questi piccoli. Forse ora comprendiamo un pochino meglio il perché della frase è impossibile che non avvengano scandali. Perché gli scandali sono legati a dove avvengono, nel mondo. E il mondo dopo Genesi 3 è immerso nel peccato, così come l'uomo che non può non peccare. Ma questo ci porta a far presente anche un'altra realtà. Il profondo bisogno che abbiamo del perdono e della grazia di Dio. Un continuo perdono. E bisogno di questo. Mi state ascoltando ancora? Siamo a luglio, fa un po' caldo, devo raccontarvi una storiella? Ve la racconto? Ho ascoltato un predicatore che diceva, che stava parlando, e a un certo punto in una piccola chiesa, e a un certo punto entra un ladro e ruba i cappotti appesi di dietro. Lui dice... vi stanno rubando i cappotti, e la chiesa risponde alleluia, e dice no, vi stanno prendendo i cappotti, e lui dice gloria a Dio. Alla fine del messaggio vanno per vestirsi e rompi i cappotti, dice ma io vi ho avvertito, e sapete qual è stata la risposta? Ma di solito non si ascolta il predicatore che parla. Quindi facciamo un attimino attenzione, ancora qualche minuto. Torniamo al discorso, il contesto peccaminoso in cui ci troviamo ci giustifica? Cioè giustifica il fatto che possiamo essere di scandalo? No. Gesù conosceva bene il contesto in cui vivevano i discepoli, il contesto del mondo lo conosceva meglio lui di chiunque altro, e sapeva che questa situazione, questa condizione non giustifica e non sminuisce la mia e la nostra responsabilità di far cadere anche uno solo dei suoi figli. La condizione in cui siamo non ci giustifica. E il mondo, il peccato, la carne e Satana fanno già tutto il possibile per far cadere i figli di Dio. Gli altri no, perché non c'è bisogno. Ma per i figli di Dio sono continuamente bombardati da questi. Ma quando, lo dicevo prima, ma quando noi diventiamo complici loro, allora per colpa, dice Gesù, che colpa significa per imprudenza, per negligenza, quindi significa trascurare, non interessarsi all'altro, non interessarsi ai suoi bisogni, a quello che posso fare affinché lui non cada, oppure all'imprudenza, quindi comportarsi in modo superficiale senza tener conto delle conseguenze e dell'esposizione al rischio che sia io che gli altri hanno dalle mie azioni o dalle mie omissioni. Ogni volta che la mia vita, la vita di un figlio di Dio, non rispecchia Cristo, si rischia di far inciampare chi è in cammino, perché, dicevo, è l'incoerenza della nostra vita a fare un vero e proprio sgambetto agli altri, a far scattare quella trappola che porta a cadere, a peccare, ad allontanarsi da Dio. E io non vorrei sentirmi dire quello che mi diceva mia nonna: ti rendi conto di quello che poteva succedere? Non so se voi vorreste sentirvi dire da Dio: ehi, ma ti rendi conto che come ti stai comportando, cosa stai facendo, può far cadere mio figlio e lui si può far male? Vorreste sentirvi dire questo da Dio? Io no. E allora che cosa dobbiamo fare? Che cosa fare? Cosa fare per evitare il più possibile di essere di scandalo per gli altri? Quali mezzi utilizzare per badare a me stesso, per badare a te stesso nel contesto peccaminoso in cui viviamo? Paolo ai Corinzi ci dà una via, ci dà una strada da percorrere. Fate tutto alla gloria di Dio. Cosa significa fare tutto alla gloria di Dio? Cosa significa dare gloria a Dio? Cosa significa che Dio tragga gloria dalle nostre vite? Tutte frasi che diciamo, eh? Cosa significa? In altre parole, significa che è Dio a ricevere dagli altri, da chi ci vede, la lode, l'applauso, i meriti per il nostro agire, per il nostro modo di vivere come figli suoi. In virtù di come ci ha creati, con le nostre capacità, con i nostri talenti, anche con i nostri difetti che sono venuti fuori a causa del peccato, ma così come siamo e soprattutto in virtù di quello che è stata la rigenerazione attraverso lo Spirito Santo, di quello che siamo in Lui, delle nuove creature che siamo in Lui. Come vivere però praticamente tutto questo? Un valido strumento pratico per seguire l'indicazione di Paolo e fare tutto alla gloria di Dio è porsi una semplice domanda: quello che penso, quello che guardo, come mi vesto, quello che ascolto, dà gloria a Dio? Ho letto di un fratello che sopra il televisore ha appiccicato un foglio con scritto: quello che sto guardando dà gloria a Dio. Possiamo metterlo davanti al computer, in modo più piccolo sull'iPhone, sullo smartphone. Sinceramente non è semplice porsi questa domanda. E sovente questa domanda può essere scomoda. Non vogliamo rispondergli e non vogliamo neanche porcela. Ma questa domanda è quella che mi preserva, è quella che ti preserva dal peccare e dal far cadere gli altri. Qualunque realtà della vita di un discepolo di Gesù, i pensieri, i comportamenti, le scelte, dovrebbero essere orientate alla gloria di Dio. E questo ci renderà sempre più attenti a noi stessi e sempre meno propensi o a rischio di essere di scandalo per il fratello o per chi è in cammino. Perché? Perché la gloria di Dio non si scosta dall'amore per Dio e l'amore di Dio non si scosta dall'amore verso gli altri. Capite? Il cerchio si chiude. Puntate alla gloria di Dio. Desideriamo la sua approvazione in ciò che facciamo, non quella degli uomini. E facciamo tutto per la sua gloria, perché a lui vadano i meriti di quello che facciamo e di quello che siamo. A questo punto di fronte alla difficoltà di realizzare tutto questo, i discepoli e noi potremmo fare la stessa domanda a Gesù. Signore, aumentaci la fede. E Gesù ci risponderebbe allo stesso modo che ha risposto ai dodici. Se aveste fede quanto grande, quanto un granello di senape, potreste dire, quello è un granello di senape e quello è un sicomoro. Potreste dire a questo sicomoro, sradicati e trapiantati nel mare. Il significato di questa frase è l'esatto opposto dell'interpretazione che sovente viene data a questo passo. Dobbiamo chiedere a Dio più fede per fare quello che ci chiede di fare. Ma l'immagine del sicomoro, e il sicomoro è un albero dalla chioma di diametro oltre 6 metri. Guardate la Jeep, oltre 6 metri. E la caratteristica del sicomoro è che le sue radici si allargano sottoterra, in profondità e in estensione, per oltre 6 metri. Quindi, si vede che è un sicomoro grossissimo. La media è questa, però. E il maestro cosa sta dicendo? Difficilmente si può sradicare un sicomoro, è sicuramente impossibile trapiantarlo nel mare. Gesù sta puntando alla fede non in termini di quantità, ma di qualità. Qualità della fede che già possedevano i dodici. E credo che Gesù incoraggi noi oggi, i discepoli di oggi, a fidarci di Dio e di cosa Lui può fare attraverso una fede anche più piccola di un granello di senape. Perché se un granello di senape può fare quello, una fede più piccola può sicuramente dare altri risultati attraverso l'opera di Dio. Gesù incoraggia a fidarci di Dio e di quello che Lui può fare per rimuovere tutti quegli ostacoli in noi, dentro di noi, per metterci in condizione di vivere i Suoi insegnamenti, di metterli in pratica. Infatti non è una grande fede che compie grandi cose, ma è un grande Dio che compie grandi cose attraverso una fede anche più piccola di un granello di senape. È Dio che compie le grandi cose, anche attraverso la poca fede che io e che noi tante volte possiamo avere. E ancora una volta, a Lui tutta la gloria. Abbiamo visto cos'è uno scandalo, l'inciampo. Abbiamo visto le potenziali vittime, chi ci circonda, e soprattutto i preziosi figli di Dio. Abbiamo visto anche quanto sia facile essere d'inciampo per la condizione legata al peccato in cui ci troviamo, ma abbiamo visto che questa condizione non sminuisce e non toglie le nostre responsabilità verso gli altri. Poi abbiamo visto anche l'indicazione di Paolo a badare a se stessi, a utilizzare uno strumento, cercare di fare tutto per la gloria di Dio. Cercare la gloria di Dio e fare tutto per la sua gloria, avere la sua approvazione per quello che facciamo e fare tutto perché a Lui vada l'approvazione di quello che siamo e riusciamo a fare. Abbiamo visto anche la domanda, uno strumento pratico per cosa fare per noi stessi. E infine abbiamo visto l'incoraggiamento di Gesù a esercitare anche la poca fede che già si ha in Dio, in un grande Dio, e in ciò che Lui può fare in noi perché possiamo seguire i Suoi insegnamenti. La sfida. La mia vita sta portando altri a lodare Dio o allontanarsi da Lui? Pensate agli ambiti in cui vi muovete, ci muoviamo. Quali sono questi ambiti che mi fanno correre il rischio di essere di scandalo e far cadere gli altri? Cosa posso fare perché la mia vita dia gloria a Dio? Abbiamo cantato che i cieli raccontano la gloria di Dio, ma la mia vita, la tua vita, racconta la gloria di Dio. Gli altri possono vedere la gloria di Dio attraverso quello che penso, quello che faccio, quello che dico, come mi muovo, come sono. Io credo che dobbiamo ringraziare Dio per il suo perdono, per la sua grazia infinita, per tutte le trappole che nel passato abbiamo fatto e per tutte le volte che abbiamo fatto cadere qualcuno che era in cammino. Ma chiediamo a Dio di aiutarci a badare noi stessi, a cercare la sua gloria, a cercare la sua gloria e a fare tutto per la sua gloria, in modo che a lui vada l'applauso, vadano i meriti, vadano la lode e vada l'adorazione per chi siamo e per quello che facciamo. Amen.